Il primo canto del Paradiso si apre con una immagine molto significativa: la gloria di colui che tutto muove. L'universo, tutto il creato, è espressione della gloria di Dio, cioè della sua potenza, ma anche del suo splendore. Ed è uno splendore, una potenza che si manifesta nel movimento, movimento d'amore. Le prime quattro terzine sono dedicate alla esposizione della materia della cantica. Dante ci avverte che non potrà e non sa ridire quello che ha visto, perché sappiamo che Dante ha avuto una visione dell'aldilà, una visione delle condizioni spirituali in cui l'uomo si può trovare: l'inferno, il purgatorio e ora il paradiso. E ci avverte che l'intelletto umano non può ricordare esattamente tutto, perché l'esperienza mistica trascende la conoscenza razionalistica. Alla proposizione, cioè l'argomento, segue l'invocazione. L'invocazione ad Apollo, che occupa ben otto terzine. La scelta di Dante di dedicare ben 36 versi al proemio è determinata dalla gravità, dalla solennità, dall'arduità della materia trattata, che lo spinge ad invocare l'intervento di Apollo, l'ispirazione poetica del dio della poesia. Non bastano più le muse, occorre proprio l'intervento diretto di Dio. Se prima potevano bastare le sue conoscenze e quindi la scienza umana, che sarebbe rappresentata nel canto, nei versi, dal un gioco del Parnaso, quello sacro alle muse, ora sarà necessario anche l'altro gioco, Cirra, quello sacro ad Apollo. E come a dire, non basta la scienza umana, occorre una sapienza divina, un'ispirazione direttamente da Dio. Nell'invocazione è espresso poi in modo esplicito il desiderio di Dante di raggiungere l'alloro poetico, la gloria poetica. Dante giudica questo suo desiderio di gloria un desiderio assolutamente nobile, lodevole, perché non è un atto di orgoglio, di superbia. Infatti, proprio poco prima aveva detto: ispirami con la stessa potenza con la quale tu hai estratto Marsia dalla pelle. Marsia, secondo il racconto ovidiano, aveva osato sfidare Apollo nella musica ed era stato ovviamente vinto. Come punizione venne scorticato dal dio. Proponendo questo paragone, Dante suggerisce l'idea che il merito dell'eventuale alloro poetico è da attribuirsi non solo, non tanto a lui, che quindi potrebbe peccare di vanità, quanto all'ispirazione poetica, all'ispirazione divina, quanto al suo desiderio di coronarsi dell'alloro sacro ad Apollo. Dante lo giudica, come ho detto, un desiderio positivo, perché è quello che spinge un uomo a compiere imprese nobili, e anzi il fatto che pochi aspirino alla gloria o di Cesare o di poeta, cioè o di imprese militari o di poesia, è indice di mancanza di forza, di coraggio, di vigore morale e di interesse vero per l'umanità. Infatti il compito della sua poesia è quello di ispirare i successori, e infatti dice: la mia poesia sarà una piccola fiamma che spero incendierà il cuore di chi mi seguirà, di chi leggerà, e inviterà a comporre opere sempre migliori per celebrare la gloria di Dio. Finito il proemio, riprende la narrazione del viaggio. Dante usa un'ampia perifrasi astronomica per indicare il momento in cui inizia il volo verso il cielo. È un momento astronomico particolarmente favorevole. È come se Dante ci dicesse: tutta la natura contribuisce anche nell'ordine cosmico delle stagioni a favorire il viaggio verso Dio. Il preciso significato astronomico di queste terzine è molto molto complesso. Dal punto di vista letterale, il Sole sorge da vari punti, ma quando sorge là dove quattro cerchi si congiungono formando tre croci, tempera e suggella meglio, cioè dà una maggiore sua impronta alla materia del mondo. Si tratta probabilmente dell'equinozio primaverile, quando il Sole è nella costellazione dell'Ariete, e l'ora forse è il mezzogiorno. I quattro cerchi poi dovrebbero essere quelli dell'equatore, l'eclittica, il coluro equinoziale, l'orizzonte, e nel momento in cui formano tre croci dovrebbe essere l'equinozio primaverile. Dal punto di vista allegorico, invece, i quattro cerchi e tre croci stanno a indicare le quattro virtù cardinali e le tre virtù teologali. Vediamo ora come prosegue la narrazione. Dall'osservazione del cosmo che abbiamo fin qui analizzato, Dante passa immediatamente alla osservazione di Beatrice, che sarà la sua guida per tutto il viaggio nel paradiso. Si nota subito che Beatrice non è solo una guida, che infatti spiegherà a Dante, scioglierà a Dante tanti dubbi, ma è una presenza viva, costante, affettuosa, che rappresenta per lui anche un esempio da seguire. Dante vede Beatrice con gli occhi fissi al sole. Per riflesso anche lui guarda il sole. E riesce a sostenere la vista del sole per un tempo che sulla terra non sarebbe possibile, perché si trova nel paradiso terrestre in cui le facoltà umane sono esaltate. Vede il sole che sfavilla tutto intorno, tanto che gli sembra che il cielo si sia adornato di un secondo sole, e quindi non riesce più a sostenere la vista di questa luce e si rivolge di nuovo verso Beatrice. Probabilmente questo è il momento in cui si stacca dalla terra per attraversare la sfera del fuoco. Tra la terra e il cielo della luna, gli antichi immaginavano fosse posta la sfera del fuoco. È interessante quello che succede dopo. Guardando fissamente Beatrice, Dante si sente trasumanare. Ricordiamo brevemente la situazione. Beatrice non sta guardando Dante, Beatrice ha lo sguardo rivolto verso il cielo e Dante guarda fissamente gli occhi di Beatrice. Ricordiamo ancora che Beatrice è morta, ma Dante prova un tale amore verso di lei che ne immagina lo sguardo ancora vivo, ben vivo, rivolto verso Dio, e lui attraverso i suoi occhi che non lo guardano entra in questa dimensione ultraterrena. È un'esperienza che Dante dice non posso rappresentare con le parole, la potrete capire se ne farete esperienza. Evidentemente non un'esperienza solo nell'aldilà, ma anche nell'aldiquà. E allora io mi sono immaginata una situazione simile, cioè riuscire a rivedere con la fantasia, con l'immaginazione, ma con amore, con affetto, il volto di una persona cara che ormai non c'è più e che quindi sappiamo essere ormai in un'altra dimensione, ed entrare talmente in quello sguardo che noi ricordiamo e che è rivolto a Dio, quindi non più a noi, e riusciamo a immaginare la situazione di una persona che sta facendo un viaggio addirittura diretto verso Dio. Ecco, penso che la trasumanazione è quello di riuscire a superare la nostra contingenza, il nostro essere umano molto particolare, e riuscire a introdurci in una dimensione assolutamente, completamente e solamente spirituale. Dal punto di vista psicologico è uno sforzo notevole, uno sforzo che può essere fatto solo con e per amore. Ora Dante vede la luce del sole che occupa così gran parte del cielo che nessuna pioggia o fiume straripando non fece mai un lago così ampio, e sente un'armonia, un suono dolcissimo provenire dal movimento dei cieli. A quel punto la straordinarietà del suono e la grande luce provocano in lui un grande desiderio di conoscerne la ragione. E Beatrice, senza neppure che lui chieda spiegazioni, con sorrise, parolette brevi, con un breve discorso sorridente, gli spiega che ormai lui non si trova più sulla terra, ma sta salendo velocissimo verso il cielo. Allora Dante rimane assolutamente sbalordito e dice: com'è possibile che io possa volare, possa trascendere questi corpi lievi, cioè l'aria e il fuoco, elementi leggeri rispetto ai corpi pesanti. E allora l'atteggiamento di Beatrice cambia un po'. Se prima le aveva parlato sorridendo, ora fa un sospiro come madre di fronte al figlio delirante. L'ultima parte del canto è dedicata a questa spiegazione dottrinale, che non è solo didascalica o filosofica, teologica, ma si arricchisce di bellissime immagini poetiche. La spiegazione verte sull'ordine dell'universo. L'ordine delle cose è la forma che rende l'universo simile a Dio, che è ordine per eccellenza. L'ordine universale comporta la realizzazione della propria essenza da parte di ogni essere. Tutte le cose che procedono dalla volontà divina, tutte a modo loro, inclinano verso il bene. A questo punto, come si spiega il disordine all'interno di un mondo ordinato? Si spiega con questi versi, in cui dice: le creature che hanno intelletto e amore, quindi hanno la capacità di scegliere, possono deviare dal corso che è stato loro impresso, un corso che porta tutte le creature al gran mar dell'essere che è Dio, ciascuno al suo porto, ma comunque è sempre un fine buono, possono deviare da questo corso perché torte da falso piacere. Infine, Beatrice spiega quindi che Dante non deve meravigliarsi se vola verso il cielo, perché se uno non ha più impedimenti, se uno non sente più l'attrattiva dei falsi beni terreni e capisce, insomma, qual è il fine ultimo della propria vita, che è il bene, è il fare e gustare il bene, è ovvio che a un certo punto non resti sulla terra, ma si rivolga verso il cielo. Non ti devi più meravigliare se tu voli verso il cielo, come non ti meravigli se un torrente scende dalla montagna verso il basso. E se tu fossi fermo sulla terra, sarebbe una cosa strana, come un fuoco vivo che fosse contemporaneamente quieto, fermo. L'evoluzione ovvia di una persona quando compie questo viaggio è quello di rivolgere tutto il suo interesse verso l'alto. O meglio, a volte spesso si pensa: ma io mi metto lì e contemplo Dio e sto fermo. No, non è un viaggio, è un continuo movimento. Ricordiamoci che il paradiso non è fermo, statico, è un continuo viaggio, è un andare, un procedere, un salire, quindi un guardare magari verso il basso dicendo: ma io che sono qua, che cosa sto facendo? Cioè, posso giudicare correttamente il mio agire se ho un punto di riferimento alto, perché se lo guardo solo dal basso posso anche sbagliarmi. Il viaggio di Dante verso i cieli ha questo significato, un invito continuo a dire: non state fermi. Non state fermi sulla terra, proseguite il vostro percorso comune, nostro, verso l'amore.